nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo luce per poter comprendere le parole del Vangelo che leggiamo, in particolare la preghiera di Gesù alla vigilia della sua passione.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 17, versetti 12-19. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore.
Abbiamo osservato che all'inizio Gesù prega per se stesso alla propria missione, per ottenere quella gloria che aveva fin dal principio, nei primi 5 versetti, e poi tutto il resto della preghiera riguarda i discepoli. La seconda cosa che abbiamo osservato sul punto della struttura della preghiera è la domanda che compare al versetto 11b, custodiscili con il tuo nome che mi hai dato. E poi osservavamo che tutto il resto che Gesù dice serve a ottenere dal Padre questa domanda, questa richiesta, mostrare cioè come il Padre non possa non esaudire questa richiesta dal momento che sono suoi. E poi oggi abbiamo, nella parte di oggi, una seconda domanda centrale. Torna ancora il tema della custodia, ma la domanda centrale mi pare al versetto 17. Santificali, o come abbiamo ascoltato nella traduzione, consacrali nella verità o con la verità. Ecco, questa è la domanda centrale, e certamente anche qui troviamo le ragioni, come in ogni supplica, in ogni preghiera, che sostengono la richiesta. Ecco, a voi vediamo insieme, commentiamo insieme questo tratto.
Io ho seguito un percorso forse leggermente diverso, però quello che ha detto adesso Giovanni Paolo, sì, insomma, consacrali nella verità, è questa la domanda. E io mi ero fermata soprattutto sul nome. Sappiamo che la vecchia traduzione diceva custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, e anche dopo li custodivo nel tuo nome coloro che mi hai dato. Mentre adesso c'è una correzione, forse giusta, custodiscili nel tuo nome che mi hai dato, ciò che tu mi hai dato, il nome, si parla del nome, e anche dopo io li custodivo nel tuo nome che mi hai dato, li custodivo in quel nome che tu mi hai dato, non tanto coloro che mi hai dato, ma il nome che mi hai dato. Ho pensato che, mi sono chiesta che cos'era questo nome. In genere si riferisce al nome di Dio rivelato a Mosè, buono e pietoso, lento all'ira, grande nell'amore. E io invece ieri ho fatto una lettura forse un po' ardita, comunque la dico. Pensavo che questo nome è il Signore Uno.
Il Signore?
È quello dello Shema, il Signore è Uno. E quindi sappiamo cos'è questa invocazione quotidiana, il precetto più alto, anche secondo Gesù, di tutto l'Antico Testamento, è portare all'unità tutta la realtà, poiché il Signore è uno, bisogna amarlo con l'unità del cuore, tutti se stessi, ma portare all'unità anche tutta la realtà creata. Quindi mi sembrava che ci fosse anche molto questa preghiera per l'unità, anche il cenno a Giuda in questo senso. Nessuno è andato perduto, ma il figlio della perdizione sì, perché si adempisse la scrittura. E cioè c'è questa specie di parentesi che riguarda qualcosa che rompe l'unità, perché la preghiera è l'unità, l'unità come Dio è uno. Come il Padre e il Figlio sono uno, così che anche la Chiesa sia uno. E Gesù vuole assimilare e portare all'unità anche gli uomini che sono suoi, anche i suoi discepoli, portare tutto all'unità col Padre.
Anch'io sono partita dal versetto 11, dove appunto Gesù chiede al Padre di custodire nel suo nome, di custodirli dal maligno e di santificarli nella verità. Come prima lettura, santificare significa separare ciò dalla sfera del profano per essere, come dire, in modo esclusivo al servizio di Dio. E questa appunto santificazione o consacrazione è detta più volte. E al capitolo 10 Gesù, durante le dispute, si qualifica come colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo. Quindi il Padre ha già santificato il Figlio. Ecco, ora in questa preghiera Gesù dice e chiede che sia santificato se stesso, perché anche i discepoli siano santificati in verità. Almeno il versetto 19 dice così. Allora mi ha fatto impressione questa cosa, perché Gesù è santificato dal Padre, però ora in modo più chiaro dice: io santifico me stesso. Allora Gesù come si è santificato affinché i discepoli siano santificati? Ma quasi mi sembrava ovvio, però non so, ho letto anche qualche appunto su queste, che Gesù si è santificato con la sua morte, con il suo martirio, è lì che si è santificato ed è diventato vittima. Ecco, mi sembrava così, che la santificazione di Gesù, oltre che dal Padre, lui poi ha aderito a questa, ed è la morte della sua santificazione, ecco, che volontariamente si offre vittima. Allora nel versetto 17, ecco, chiede che questi siano santificati, ecco, nella verità, al centro, come diceva Giovanni, quindi che partecipino di questa santificazione, ecco, non solo ritualmente, ma anche proprio nella vita più intima. Certo, sono parole che fanno tremare, perché com'è questa cosa? Cioè, coinvolti nel sacrificio di Gesù anche loro, anche per loro, per noi deve compiersi questo passaggio, ed è lì che avviene la santificazione con la donazione della vita. Ecco, e così si realizza poi il loro inserimento nel mondo. In una parola, se il chicco di grano non muore, non porta frutto.
Una parola anch'io rispetto a questo ultimo versetto di oggi. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Mi era venuto da seguire il filone che mi viene dal parallelo con le sue parole nel capitolo precedente, al versetto 7 del capitolo 16, Gesù dice: «Bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi». Quando verrà, salto al versetto 13, «Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che ha udito, egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Cioè, vedevo in questo, come già stato detto, in questo io consacro me stesso dell'inizio del versetto 19, la sua consegna alla passione. La consacrazione intesa in questo senso, e da cui deriva poi l'essere consacrati di tutti i suoi discepoli nella verità per opera dello Spirito Santo che da quella consacrazione ci è data.
Il versetto 13 dice: perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Cioè Gesù sta andando verso il suo sacrificio e parla di pienezza della gioia. Questo sacrificio è superato dall'andare al Padre. Quindi la pienezza della gioia è andare al Padre, che anche se deve superare questa prova, l'andare al Padre supera tutte le prove.
Io pensavo a questa cosa che Gesù sottrae i suoi discepoli al potere del mondo, però li lascia in balia del mondo perché non può sottrarli e quindi hanno bisogno di essere custoditi. Pensavo a quello che dice in Luca 22:32, Satana ha ottenuto permesso di passarvi al vaglio, ma io, Pietro, ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. Quindi c'è questa protezione, intercessione di Gesù, perché la fede dei discepoli non venga meno. E addirittura poi li manda nel mondo, non solo li lascia, ma li manda proprio come agnelli in mezzo ai lupi, quindi come vittime, come lui è stato vittima e però per questo ha vinto.
Io ho fatto alcune osservazioni. La prima è proprio al primo versetto, al versetto 12, e a proposito nel tuo nome che tu mi hai dato, io li ho custoditi. C'è il problema di individuare che cos'è questo nome, o è il nome di Dio, secondo l'Esodo, o è il potere che ha ricevuto. Avere il nome vuol dire avere il potere, però a me aveva fermato soprattutto un altro particolare: nel tuo nome. Gesù sta perorando la sua causa, sta avvalorando le sue richieste e chiede che siano custoditi perché nel tuo nome, non nel mio nome. Cioè è un coinvolgimento che Gesù richiede da parte di Dio pieno. Sono tuoi e nel tuo nome li ho custoditi e perciò devi custodirli. E il nome che mi hai dato. La seconda cosa invece che avevo, seconda osservazione, in questo brano dove ci troviamo due richieste, appunto quella della custodia dal mondo e la santificazione, la custodia del mondo è significativa, mi pare, perché sembra differenziare la custodia dal mondo dalla custodia del maligno. E con sé, dice il versetto 15, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li conservi dal maligno. Il mondo non è il maligno, sono due realtà diverse. La custodia dal mondo è perché siano custoditi come lui li ha custoditi e siano salvati, insomma. E la custodia dal maligno è un'altra cosa. E poi invece la seconda richiesta è quella della santificazione, sempre in ordine al mondo. Però in questo caso, infatti abbiamo il versetto 17, santificali, che poi viene ripreso al versetto 19, come che siano anch'essi santificati nella verità. Lo ripete. E in questa santificazione rientra l'invio nel mondo. Quindi il mondo è quello da cui chiede che siano custoditi, ma anche il mondo è anche quello, è l'oggetto della sembra essere così, dell'invio e quindi della santificazione. Il rapporto col mondo è essere custoditi, e questo è anche perché il mondo è amato da Dio. Non è, sembra che ci siano richiami a tante cose che abbiamo trovato nel Vangelo. Il rapporto col mondo è molto articolato.
Questo brano in particolare, ma gran parte della preghiera sacerdotale di Gesù, ha dei verbi al passato. Mentre io ero con loro nel mondo, io li conservavo, versetto 12, io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati, e via discorrendo. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E quindi sorge una domanda. Sembra quasi che alcune cose si siano già verificate. L'odio del mondo, che ancora al momento della passione di Gesù non si era manifestato, e l'invio nel mondo dei discepoli, che invece sappiamo che si è verificato e attestato dopo la resurrezione. Per cui sorge una domanda: è la preghiera del Gesù terreno o è la preghiera sacerdotale del Gesù risorto, così come si è manifestato poi successivamente, dopo la resurrezione, nella comunità?
E Stefano coglie sempre dei punti dirimenti. Io penso che sono portato a una soluzione di tipo, diciamo, storico. Il contesto in cui è posto questo discorso è quello del Gesù terreno prima della sua passione. E questo deve avere il suo significato, naturalmente. Ma sono testi molto maturi questi, sono parti del Vangelo, io penso, che riflettono anche riflettono esigenze, riflettono necessità molto importanti, e noi possiamo forse indagare questo leggendo la prima lettera di Giovanni, come più o più volte detto, ricordato, per certi testi, non per tutti, la prima lettera di Giovanni può essere illuminante, perché lì emergono di più quei problemi, quelle necessità, quelle esigenze della comunità successivamente, che poi in questa ultima edizione, diciamo, del Vangelo vengono ripresi, messi in bocca a Gesù, sulla base indubbiamente di una tradizione, questo, di una continuità, ecco, dell'insegnamento di Gesù. Questo mi aiuta a sottolineare, non vorrei ripetere le cose che avete già detto, ma a sottolineare un punto qui, che forse può rimanere, diciamo, un po' nascosto, mentre invece probabilmente è ciò che qualifica o che collega, ecco, questo testo con la prima lettera di Giovanni. Allora, ci sono naturalmente le raccomandazioni, ci sono le ragioni con cui Gesù insiste e raccomanda la sua preghiera, e mi sembra che qui sono più di una, ma se noi per esempio guardiamo il versetto 16, non sono del mondo come io non sono del mondo, qui dice Gesù. Se noi guardiamo il versetto 18, come tu hai mandato me, anch'io mando loro, una delle ragioni fondamentali che Gesù mette avanti è la continuità fra lui e i discepoli, la stessa situazione, siamo uguali, siamo simili, non apparteniamo al mondo, perché tu li hai presi dal mondo, li hai dati a me, essi hanno accolto la mia parola, tutto quello che ha detto prima, e adesso anche aggiunge la missione, io li ho mandati, ecco, come tu hai mandato me, quindi il successo della missione tua, tu hai mandato me, dipende da loro. Ecco le ragioni principali, direi, con che Gesù mette avanti per sottolineare, per dare forza alla domanda centrale del versetto 17, santificali o consacrali nella verità. Perché ha bisogno di aggiungere la tua parola è verità? Che significa? Questo mi pare una domanda significativa. Cosa vuol dire santificali nella verità o con la verità? E puoi aggiungere la tua parola è verità. Esiste il problema della verità, del rimanere nella verità, è importantissimo anche nella prima lettera. La prima lettera discute tanto. Io non vi dico che non conoscete, non vi scrivo, non vi sto scrivendo, dice, che non conoscete la verità, ma vi sto scrivendo che conoscete la verità, voi siete nella verità. Rispetto a chi? Rispetto a coloro che non sono rimasti nella verità. Quindi mi sembra che ci sia qui, in questa domanda, consacrali. La consacrazione, la santificazione è una presa di possesso ancora più forte. La custodia è una cosa, almeno come espressione, come immagine, custodiscili, proteggili dal maligno, proteggili perché sono nel mondo, il mondo è pericoloso, ecco perché c'è il maligno, proteggili dal maligno. La protezione è una cosa, la santificazione, la consacrazione è una presa di possesso, ancora di più, però dice nella verità, fa in modo che rimangano sempre nella verità. Io volevo sottolineare questo aspetto. E la verità in cosa consiste? Nella parola che hanno ricevuto. La tua parola, io penso, se si legge alla luce della prima lettera di Giovanni, non è l'Antico Testamento, è chiaro che anche quella è la parola di Dio. La tua parola è quella parola del Gesù storico che il Padre ha dato a Gesù e che Gesù ha dato ai discepoli. Come dice anche nella preghiera all'inizio qui, ecco, io ho dato loro la tua parola e si l'hanno accolta. E rimanere fedeli alla parola di Gesù, cioè non deviare dalla verità. La verità è identificata con quello che la prima lettera di Giovanni, anche nel testo di oggi, no? Il testo che abbiamo letto, che stiamo leggendo là, parla del comandamento. Avete presente il capitolo 2? Finisco con questa osservazione, ma ci sarebbe da discutere a lungo su questo, ma il testo che abbiamo letto, capitolo 2, versetto 7, non vi sto scrivendo un nuovo comandamento. Notate che comandamento e parola sono simili in Giovanni, sono intercambiabili. Non vi sto scrivendo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete dal principio, cioè da quando avete cominciato a credere. E poi specifica: il comandamento antico è la parola che udiste. Bisogna rimanere fedeli alla parola che udiste. Potremmo accumulare molti passi qui della prima lettera, però possiamo vedere anche, sentire anche la forza sotto questo aspetto dell'inizio della lettera, che è bellissimo, ma la cui insistenza io credo che abbia questo valore. Ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo toccato del Verbo della vita, e io vi dico questo perché siate in comunione con noi, con me, col testimone. E chi è in comunione col testimone è in comunione col Padre, col Figlio, a differenza di coloro che non sono rimasti, secondo il presbitero che qui scrive, non sono rimasti nella verità, perché non sono rimasti fedeli alle parole originarie di Gesù. È quello proprio a cui noi, per grazia di Dio, ci dedichiamo, quello di continuamente rimanere nelle parole che sono state poi consegnate, sono concretizzate nei Vangeli, nella tradizione apostolica, nelle parole di Gesù, nell'interpretazione che gli apostoli hanno dato di Gesù e del significato di tutta la sua venuta. Ecco, chiediamo che questo sia vero nella nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per tutti coloro che rischiano la vita per la testimonianza del Vangelo, perché siano custoditi dal maligno, perché siano santificati nel nome che è al di sopra di ogni altro nome. Preghiamo. Per la pace sempre, preghiamo per tutti i paesi in cui è negata, uniamoci al Papa e a tutta la Chiesa nel chiedere pace in Ucraina e in Nicaragua. Preghiamo. Maria Regina è chiamata anche Madre di Misericordia, per sua intercessione preghiamo per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché appunto la misericordia del Figlio di Dio raggiunga tutti. Preghiamo. Ancora una volta preghiamo per la custodia del creato, per tutte le vittime a tanti livelli dei disastri causati dall'incuria degli uomini. Preghiamo. come ci è stato raccomandato oggi, preghiamo per la nostra lettura di questa preghiera di Gesù, di questi capitoli santi del Vangelo, perché il Signore ci conceda di rimanere fedeli alla sua parola e ci porti alla pienezza della gioia in Lui. Preghiamo.
E preghiamo e ricordiamo oggi la Luisa che comincia le cure oncologiche e la ricordiamo insieme con Adler. Preghiamo.
Questa messa ricordiamo in particolare il papà di Susanna, Elio. Naturalmente preghiamo anche per Susanna, per la sua famiglia, per la sua mamma che è con noi. Preghiamo.
Ricordiamo ancora l'anima di Eros, ma soprattutto la figlia Monica, la nipote Ludovica, perché sia un momento comunque di grazia e di dolcezza e di ricordo grato di quello che hanno ricevuto dai loro genitori. Preghiamo.
Preghiamo anche per Innocenza, nel 29° anniversario del suo compleanno, perché ringraziamo il Signore di questo dono, perché ce la custodisca nella serenità, nella pace, e doni a noi di esserle sempre di consolazione, di aiuto. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per la parrocchia di Monteveglio, per le decisioni che il Cardinale dovrà prendere, anche per noi, per la ripresa delle nostre attività, diciamo, di trasmissione della fede ai bambini, ma anche a chi ce lo chiede. Preghiamo.
Signore, anche per la scelta del vescovo della Chiesa dei Rimini, preghiamo.
Ascolta.
Per le intenzioni di tutti quelli che ci seguono abitualmente, seguono la nostra messa, la nostra lezione quotidianamente, le assumiamo nella nostra Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.